credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, e ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Primo appuntamento con lei nel tempo di Quaresima. Lei la parola per parlarci di questo importante cammino che ci porterà fino al Triduo Pasquale.
Noi lo riteniamo un tempo santo e prezioso, questo di Quaresima. Ci siamo entrati nel mercoledì delle ceneri con questo segno penitenziale dell'imposizione delle ceneri, che ci ha detto che noi veniamo appunto dalla terra e alla terra torniamo. Tuttavia la fede cristiana ci insegna che il corpo non è qualcosa da disprezzare perché destinato alla risurrezione. Noi lo mortifichiamo con disciplina, ci imponiamo una disciplina e questo tempo ce lo insegna, soprattutto perché sia capace di portare la trasparenza di Dio e la sua gloria. E in questo tempo, che è caratterizzato dalle tre grandi opere, preghiera, elemosina e digiuno, noi appunto con esse manifestiamo la fede, la carità e la speranza. Quando preghiamo manifestiamo la fede che ci è donata. Quando amiamo i fratelli, anche quelli che non sono diciamo tanto amabili, ecco, manifestiamo l'amore di Dio che non esclude nessuno. E in terzo luogo, quando ci priviamo del cibo, per esempio con il digiuno, vogliamo proclamare che la nostra vita non dipende dai beni che abbiamo e Dio ci è più necessario dell'acqua, del pane e perfino del respiro.
E la celebrazione di domenica scorsa, Suor Cristina, prima domenica di Quaresima, appunto, in molte comunità diocesane è stata particolarmente importante.
Sì, in molte chiese cristiane, come nella nostra diocesi di Roma, ma anche in tutto il mondo, in questa prima domenica sono i vescovi, perché è una celebrazione che deve proprio fare il vescovo, hanno fatto iscrivere il nome dei catecumeni, o meglio degli eletti, come ora sono chiamati, che sono stati ammessi a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, cioè battesimo, cresima e eucaristia, nella prossima notte di Pasqua. Per loro iniziano questi 40 giorni di immediata preparazione, in cui avranno delle liturgie per loro, delle preghiere che sono anche chiamate esorcismi, le consegne del credo e del Padre Nostro e le unzioni prebattesimali.
E questo tempo quaresimale è un'occasione per tutti noi battezzati di ricordare, di fare memoria del nostro battesimo.
Se è un tempo che è sorto per i battezzanti, cioè i catecumeni e i penitenti, oggi è tuttavia per tutti noi, tutti i cristiani, che siamo chiamati a vivere il nostro battesimo e ad essere coerenti con esso e anche alla conversione continua. E per questo che io spero che nelle parrocchie domenica scorsa si sia anche cominciata l'Eucaristia con la benedizione dell'acqua e l'aspersione, che è proprio memoria del battesimo, appunto. E richiamo anche questa attenzione, come detto nei libri liturgici, di sospendere i battesimi nel tempo di Quaresima per rimandarli alla notte di Pasqua o almeno al tempo pasquale, come pure le cresime, le prime comunioni e i matrimoni. Questo è un tempo in cui si dà più attenzione al sacramento della riconciliazione, con anche delle celebrazioni penitenziali comunitarie che sottolineano l'aspetto comunitario del peccato, appunto.
Quindi è quanto mai importante vivere la vita comunitaria nelle proprie parrocchie e seguire tutte le indicazioni che fanno vivere questo tempo quaresimale pienamente.
Sì, anzi, possiamo già invitare, diciamo, a organizzarsi per poter partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale, cioè almeno dal giovedì santo sera, venerdì, poi la notte di Pasqua, il giorno di Pasqua, guidati anche dal lezionario, dal messalino. Il messalino è un sussidio, diciamo, se si vendono nelle librerie questi libri, dove ci sono le letture e le preghiere che aiutano a seguire la liturgia giorno dopo giorno e quindi anche a formarci, perché la liturgia ci istruisce, in quanto quando preghiamo quello che ascoltiamo è anche istruzione per noi. E quindi questo lezionario di Quaresima, che quest'anno nel ciclo B definiamo cristologico, mentre nel ciclo A, diciamo, è battesimale, più battesimale, si usa dove ci sono i catecumeni, il ciclo C penitenziale, quest'anno guardiamo Gesù soprattutto, fissiamo lo sguardo su Gesù come serpente innalzato, cioè immagine che ci salva, vero tempio, chicco di grano che muore per darci la vita.
Sor Cristina, per chiudere questo incontro ha scelto di riascoltare insieme agli amici che ci seguono il Salmo responsoriale proclamato nella prima domenica di Quaresima.
Sì, come appunto una supplica che tutti noi rivolgiamo al Signore per questo tempo, con i miei auguri per tutta la lunghezza di questo mirabile tempo quaresimale.
Allora, Sor Cristina, ascoltiamo questo salmo, intanto la saluto e do appuntamento agli amici in ascolto tra 15 giorni per parlare ancora di Quaresima. Grazie.
Arrivederci.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.
E dopo aver parlato del tempo di Quaresima, diamo già uno sguardo alla Pasqua. Lo facciamo con l'antropologa delle religioni, la professoressa Gabriella Marucci, che ci parla delle origini di questo termine e della festa di Pasqua.
La nostra Pasqua deriva da una festa molto antica ebraica che si chiamava Pesach con l'H finale, che significa letteralmente oltrepassare. Era una celebrazione pastorale molto arcaica che doveva ricordare il rinnovamento primaverile della natura, quindi oltrepassare l'inverno per approdare alla primavera. E già da allora consisteva proprio nell'uccidere alcuni agnelli, se ne cospargeva il sangue sulle capanne e sugli animali per proteggersi. Poi se ne consumava la carne. Queste usanze veramente antichissime si riflettono nel racconto biblico dell'angelo del Signore che oltrepassò le case degli ebrei contrassegnate con la croce disegnata col sangue dell'agnello poco prima della loro partenza per immergersi nei 40 anni di deserto. La Pasqua è stata probabilmente la prima festa celebrata dalle prime originarie comunità cristiane perché ricordava la risurrezione di Cristo. Inizialmente aveva, strano questo, una cadenza settimanale, quindi tutte le settimane si celebrava la risurrezione. Poi a metà del secondo secolo circa diventò annuale. Successivamente il Concilio di Nicea fissò la data dell'equinozio di primavera al 21 marzo e la Pasqua alla prima domenica successiva all'equinozio. Quindi la Pasqua è sì una festa mobile, ma sempre come punto di riferimento la domenica. Adesso cade sempre fra il 22 marzo e il 25 aprile. Quindi abbiamo una festa da un carattere fortemente stagionale, legata ai ritmi della natura e al risveglio della natura. Ora, tutte le antiche popolazioni del Medio Oriente, che si basavano su una economia agropastorale, celebravano questo tempo equinoziale e come feste del rinnovamento del cosmo, della vittoria, della vita sulla morte, della primavera sull'inverno. Era il momento dei sacrifici propiziatori e dei cibi sacri. Nel cristianesimo l'idea forte della palingenesi di Dio, cioè della sua morte e della sua risurrezione, è sempre stata al centro di un complesso sistema di riti e di ricorrenze. La morte di Dio è preceduta dalla Quaresima e poi dalla Settimana Santa, caratterizzata ovunque da riti spettacolari e da molti simboli agrari. D'altra parte, il cristianesimo ha dei simboli specifici che sono il grano, il frumento e l'uva, quindi le ritualità del pane e del vino. Così, ad esempio, il Giovedì Santo, nei cosiddetti sepolcri, vengono poste delle ciotole di un'erba quasi bianca. Sono semi d'orzo fatti germogliare al buio, senza radici, molto velocemente, poi poste nei sepolcri a simboleggiare proprio la risurrezione. Quest'uso delle ciotole è antichissimo, delle radici veramente che sprofondano nell'antichità dei tempi e erano reperibili in antiche culture medio orientale, soprattutto mesopotamiche, come i cosiddetti cestini di Adone, che erano ciotole o vasi in cui le donne mettevano a germogliare chicchi di grano, di orzo e semi di fiori, sempre senza radici, fatti germogliare al buio. Fiorivano velocemente, appassivano velocemente e venivano gettati in mare o sorgenti per propiziare il rinnovamento della natura. Ora, queste radici antiche, pagane, non ci devono né stupire né scandalizzare, perché sono ritualità culturali, cioè culturalmente costruite dall'umanità ad incorniciare ciò in cui si crede e che ritualizzano la fede. In questo caso ritualizzano un evento formidabile, la morte del Figlio di Dio e la sua risurrezione. Sempre comunque troviamo l'idea ricorrente che serva un sacrificio, che viene da sacrum facere, perché il mondo si svegli, dia da vivere a noi mortali e ci rassicuri sulla nostra salvezza.
Grazie alla professoressa Marucci, antropologa delle religioni.
Tre minuti, solo tre minuti per parlarti. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora non sono stato mai. Per convincerti ho due minuti, ancora due minuti, ma non li sprecherai per mentirti, ma è come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei. Tre minuti, solo tre minuti per fidarti di me.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Ora lasciamo la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica del tempo di Quaresima. Ascolteremo il racconto della trasfigurazione del Signore. Siamo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 2-10.
Ecco, nella seconda domenica di Quaresima c'è sempre il racconto della trasfigurazione. È un racconto che ha una sua logica a riguardo dell'economia vera e propria della Quaresima stessa. Posto che noi stiamo camminando verso la Pasqua, noi vediamo questo momento in cui Gesù mostra la gloria a cui è destinato ai suoi discepoli e conversa con Mosè ed Elia, cioè con le scritture, con l'Antico Testamento, per prepararsi a ciò che dovranno vedere dopo la risurrezione, cioè appunto la gloria di Cristo risorto, e i discepoli devono essere preparati a questa prefigurazione. Allora, noi sappiamo che E in questo momento noi quello che riceviamo dalla Chiesa nella liturgia è il ricordo della meta. Il cammino della Quaresima è un cammino austero, se fatto seriamente, un cammino che deve avere una forte motivazione. Entrare nel combattimento del digiuno, della preghiera e dell'elemosina, entrare nel combattimento contro la propria povertà e vivere un tempo di purificazione e deve avere chiara la finalità. Questo fatto di queste prefigurazioni che Gesù dà, questi annunzi della sua passione, morte e risurrezione, e soprattutto questo evento della trasfigurazione, parlano a un livello molto serio del nostro agire umano. Noi, per fare qualcosa di importante, abbiamo bisogno di una buona motivazione, abbiamo bisogno di una spinta interiore. È inutile appiccicare sopra un'anima una serie di atti anche buoni, spirituali, se questa persona non ha deciso, scelto, assunto un bene, una luce che diventa la molla per muoversi, per fare ciò che deve fare. Nella nostra esistenza si affrontano molto volentieri sacrifici molto seri, sofferenze, se uno ha un buon fine. C'è tanta gente che per cose da quattro soldi, cose che non valgono niente, è disposta a passare nottate, a rinunciare a soddisfazioni, a negarsi piaceri pur di raggiungere un obiettivo. Uno prende e vuole arrivare chissà dove, a fare chissà che, e affronta difficoltà. I giovani, per un momento di divertimento, sono disposti a rinunciare a tutto. E le persone che prendono degli obiettivi idolatrici di realizzazioni con la carriera fanno sacrifici e rinunciano. Allora, questa storia della motivazione è molto importante. È molto importante avere il motivo per cui noi seguiamo il Signore Gesù. E il motivo è sulla bocca di Pietro. Gesù, che prende in disparte questi discepoli e gli fa fare un'esperienza intima di solitudine, vuole mostrarsi a loro secondo una verità, qualche cosa che deve succedere, di conoscere, di contemplare. Il suo volto cambia, le sue vesti cambiano, e sono vesti di un bianco che nessun lavandaio sulla terra può renderle così, cioè c'è qualcosa di soprannaturale, qualcosa che non è il frutto delle capacità umane. Sulla terra quella luce nessuno la sa dare, ed ecco che compare la luce su tutta la sapienza antica, Mosè, Elia, l'estensore della legge e il profeta per eccellenza. Ed ecco che Pietro dice questa parola fondamentale, che è il cuore della motivazione cristiana: Rabbì, è bello per noi essere qui. Il motivo per cui uno si può mettere a combattere con la propria carne, con il mondo e con il maligno, è perché ha scoperto la bellezza, perché ha scoperto quanto è bello Cristo, perché è rifulsa la luce del suo volto nella sua esistenza. Uno ha scoperto di chi si sta parlando. Il cristianesimo è fondato sull'incontro col più bello tra i figli dell'uomo. Il motivo per cui una persona può combattere, può sacrificarsi, può affrontare tutte le difficoltà di una missione è perché è stata illuminata la bellezza nel profondo del suo essere. È bello stare con il Signore Gesù. Qui c'è un dovere essenziale di fondare, per esempio, la formazione delle giovani generazioni sulla bellezza, sullo svelamento del volto di Cristo, sul conoscere il volto di colui che si è fatto brutto per amore nostro. La sua bellezza non è una bellezza da salone di cura del corpo, non è una bellezza da copertina, è un altro tipo di bellezza. È la bellezza di chi sa amare, è la bellezza di chi è il centro dell'amore di Dio, è il centro della sapienza di Dio. Pietro parla con le sue categorie, che sono le categorie di una festa, la festa delle capanne, la festa delle tende. Lui dice: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Cioè vuole sottolineare quella categoria. Probabilmente questo fatto si dà proprio nel momento in cui in Israele si celebrava questa festa, che era una festa molto allegra, dove si costruivano capanne all'aperto e si passava il tempo ricordando il bello incontro con Dio nel deserto, e si ascoltava tanta parola di Dio e anche si gioiva. Ecco, questa festa rappresentava la gioia, appunto, e questa festa è tutta concentrata in questo istante di contemplazione felice di Pietro, che dice: ma che bello stare qua. Ecco, ricordiamo questo punto, sottolineiamolo. Il cristianesimo non ha al centro un dovere, non ha al centro una convinzione filosofica, non ha al centro una necessità di ordine ideologico. Il cristianesimo ha al centro la bellezza, ha al centro la gioia dell'uomo, il suo sapersi destinato a un luogo bello, chiamato a stare con qualcuno con cui è bello stare. Questa bellezza va difesa, questa bellezza richiede strategie di difesa. Infatti, dopo che questa contemplazione si è scatenata in Pietro, viene una nube. E questa nube contiene la sapienza di Dio, contiene la voce di Dio. E dice: questo è il figlio mio, l'amato. Cioè, questa bellezza parla dell'amore, di colui che è l'amato per eccellenza, che è Cristo. E per imparare questa bellezza bisogna ascoltarlo. È interessante, bisogna passare dall'organo visivo all'organo uditivo. Vedere quanto è bello, poi si deve tradurre in un ascolto di una parola. Perché? Perché la visione è comunque visione di una realtà estetica, la parola è senso, e la parola richiede accoglienza. La visione resta esterna a noi, la bellezza è desiderabile da raggiungere, ma la parola entra in noi, diventa nostro materiale logico, quindi diventa obbedienza. Infatti la parola obbedienza viene dalla parola audire, ob audire, cioè è il vero ascolto. Noi diciamo: se mi avessi ascoltato. Quando si dice ascoltatelo, si intende quell'ascolto forte, che è l'ascolto di chi si mette a fare ciò che gli viene detto. Questa bellezza richiede ascolto, non è solamente estetica, è ricezione di una parola che deve entrare nel cuore, che diventa prassi, che diventa qualcosa che dal mio cuore riparte e poi diventa mio agire. Infatti Gesù dice: tutto quello che avete vissuto in questo momento diventerà un fatto. Scendevano dal monte e ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Cioè tutto questo diventerà la Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, che contiene tutto questo cammino dentro. Essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. La cosa di cui noi facciamo esperienza è sempre troppo piccola rispetto a quanto Dio sta per fare, a quanto Dio sta per operare. Questa bellezza che Pietro ha contemplato è un assaggio di qualcosa di ancora più grande, che sarà l'esperienza della risurrezione. Camminiamo nella bellezza che ci è data, per camminare nell'obbedienza verso la bellezza che Dio ci prepara, che è la risurrezione, che è la vita compiutamente luminosa, che è anche il cielo che ci aspetta.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie come sempre a voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e naturalmente buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.